Questa mattina la sorella e il fratello Granata sono partiti presto da Taranto, hanno preso la corriera, il pullman, sono arrivati presto oggi pomeriggio alla stazione Tiburtina, hanno avuto soltanto il tempo di rimettere un po' a posto le cose, rinfrescarsi per essere qui. Per noi è una gioia avere questi cari coniugi e, come sempre facciamo riferimento al versetto guida delle nostre riunioni che si trova nel libro del profeta Geremia, il capitolo 6, dove è scritto: fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. E noi ci siamo riposati, fratello, ci siamo rallegrati quando nel tempo si sono ormai diversi fratelli antichi, virgolette, si sono alternati per farci visita, sono stati veramente strumento di benedizione per la nostra edificazione. Fratelli e sorelle, questa sera abbiamo la gioia di avere il fratello Granata, la sorella Granata, che hanno servito il Signore nella provincia di Taranto per tanti anni. Sentiremo la testimonianza della sorella Granata, poi lasceremo spazio al fratello Granata. Fratello Granata insieme alla sorella hanno servito per tanti anni il Signore, iniziando il loro ministero in una delle chiese più antiche d'Italia, vale a dire quella di Palagianello, che è un nome che non è altisonante, no? Palagianello, provincia di Taranto, una delle comunità insieme a Ginosa, tra le più antiche d'Italia anch'essa, è sorte nel lontano 1913. Il fratello non era ancora nato, naturalmente, antichi sì, ma non così tanto. Ma grazie a un grande lavoro evangelistico di una sorella che è stata testimone del risveglio pentecostale iniziato negli Stati Uniti, in particolare faceva parte della comunità di credenti di lingua italiana a Chicago, da dove sono usciti fuori missionari credenti dello spessore, tra i fondatori, diciamo così, del movimento pentecostale in Italia, Pietro Ottolini, Luigi Francescon, che mi sembra abbiano anche visitato, Ottolini ha visitato Palagiano, Palagianello, Massafra, quelle zone della provincia di Taranto, dove c'è stato proprio nel 1913-1915 un grande fervore pentecostale. Io porto con me un testo scritto dal fratello Sergio Zucchi, uno dei fratelli, anche lui, che si è dato molto da fare nell'opera pentecostale della provincia di Taranto. Sentiremo, io introdurrò ancora meglio il fratello Granata, ma prima vorrei lasciare il microfono alla sorella Granata per dirci una parola di testimonianza, prego.
Voglio ancora una volta. Sto bene qua.
No, perché è brutto che dalle spalle alle sorelle.
Io mi emoziono troppo.
No, allora voi vi dovete sentire in famiglia. Allora, questi cari coniugi, voi mi permetterete questa confidenza, perché li ho conosciuti diversi anni fa, quando per la prima volta in Italia il fratello ha avuto un'idea. Facciamo il primo incontro, mi sembra che fosse provinciale, degli anziani, perché qui fanno tutti gli incontri dei giovani, gli incontri dei giovani, e mi ricordo che il fratello ci invitò con la sorella Esther, andai io nella fattispecie, ma fu l'occasione. Sì, sono venuto solo, sì. Per causa di forze maggiori dovetti venire solo, ma mi ricordo che fu un'occasione bellissima e io mi sono subito, adesso ti do la parola. mi sono subito impressionato di una cosa positivamente: la semplicità di questi cari fratelli, come tutti i credenti. Abbiamo avuto modo di rincontrarci lo scorso anno per delle tende di evangelizzazione. La semplicità, quanto è bello! Tra l'altro, è una delle caratteristiche della Chiesa del Signore: prendevano il pane insieme con letizia e semplicità di cuore. Sorella, prego.
Ancora una volta mi è chiesto di dire la mia testimonianza, cioè a me stesso, diciamo, fa male tante volte ricordare il mio passato, però ho visto che dove il Signore mi ha dato grazia di poterla fare, delle sorelle, anche dei fratelli, cioè delle famiglie, hanno avuto delle risposte tramite la mia testimonianza. Questo lo posso dire perché è capitato anche in Germania e il Signore veramente voglia benedire me, diciamo, quello che ho passato, come mi ha benedetto fino adesso. La mia vita è iniziata, diciamo, con un disastro, perché all'età di 3 anni ho perso entrambi i genitori. Siccome dovevo essere una perfetta cristiana, mi portarono in un istituto, perché dice lì potevo avere l'educazione adatta, potevo avere tutto quello che mi serviva per accedere al cielo. Però posso dirvi che anche se piccola, io in me notavo dei contrasti, a mia meraviglia stessa, cioè io vedevo che non era il posto adatto per me, perché mi sentivo estranea in quel posto, anche non sapendo il perché, non sapendo spiegare, diciamo, perché succedeva questo. Però non mi sentivo a mio agio in quel posto, a parte che ero stato tolto, diciamo, dagli affetti familiari, però era proprio il luogo che mi contrastava tanto. E questo è durato fino all'età di 10-11 anni, proprio non ce la facevo più ad andare in quel posto, mi costringevano ad andare in chiesa, io non volevo andarlo, devo dire con sincerità, era un posto che per me proprio mi dava fastidio vedere le statue, vedere, io li chiamavo dei morti imbalsamati, anche se non capivo quello che dicevo, però la mia concezione era quella, dicevo questo è un posto che per me proprio non va bene. Le suore dicevano che io sarei stata una come loro. Però io, anche non conoscendo il mondo esterno, non conoscendo, diciamo, altre vie, altre cose, cioè respingevo questa richiesta che loro facevano nei miei riguardi. Dicevo no, perché io la vostra cattiveria non la voglio imprimere nel mio cuore. Tante volte uno dice che l'esempio trascina, a me non mi ha trascinato, perché in me c'era proprio una ribellione che io volevo amare, volevo, diciamo, rivolgermi a Dio, però l'insegnamento era sbagliato e io me la prendevo pure con Dio, non ne volevo più sapere niente. All'età di 13 anni avevo deciso di farla finita con la vita, volevo veramente togliermi la vita perché la mia vita era un disastro. È vero che loro dicevano che c'era educazione, c'era disciplina, però ditemi voi che se la disciplina poteva essere che uno manca dalla chiesa alle 5 la mattina, una bambina da 3 anni fino a 13 anni, mancando dalla messa delle 5, poteva saltare tutto il giorno chiuso in una cella senza bere, senza mangiare niente. E io tutte queste cose in me stessa mi ribellavo, io dicevo non voglio essere come loro, io voglio essere diversa, cioè questa vita per me non fa proprio, non voglio prendere i voti che avete preso voi. Siccome non vedevo nessuna via d'uscita, allora l'unica speranza era quella di togliermi la vita e farla finita. I mezzi non mancavano, c'erano dei pozzi, c'erano delle mura alte, c'erano degli alberi alti, io saltavo come un cervo, come una rana, mi arrampicavo sugli alberi per sfuggire alle percosse, e facevo di tutto per nascondermi, cioè, e tante volte mi buttavo dagli alberi giù, dicevo chissà se è la volta buona. Ma posso dirvi che Dio nemmeno un graffio mi faceva fare, cioè mi proteggeva fin dalla mia fanciullezza con tutte le mie pericolosità che affrontavo. Devo dirvi che ammazzavo anche vipere, serpenti, dicevo chissà forse nella distrazione mi morderanno e sarà finita, nemmeno quello mi riusciva. Però alla fine proprio della mia disperazione il Signore permise, perché ho un fratello ancora vivente, più grande molto di me, decise di farmi uscire, perché lui ha sempre tentato da quando si è sposato di prendermi, ma non gli era permesso, perché diceva che loro, avendomi chiusa lì, avevano perso ogni diritto. Però ringrazio Dio che quella volta, cioè, permise di farmi uscire con una scusa, cioè non dico tanti particolari, se no ci vorrebbe molto tempo. Però ricordo che uscendo con una scusa ci fecero uscire fuori e non venne nemmeno l'accompagnatrice insieme, ci mandarono soli. E mio fratello mi prese e mi portò a casa. Arrivando a casa non vi dico in che stato era. Avevo le carni tutte piene di lividi. Era uno scheletro ambulante, perché anche se, a parte i giorni che non si mangiava niente perché se non si andava ad ascoltare la messa, ma poi la razione era poco. C'è una che deve crescere, deve nutrirsi. Eravamo sui 50 bambini. Potete fare voi qualche volta il calcolo, 2 chili di pane a fare 50 pezzetti. E quello era, se era un boccone era assai. La minestra, un cucchiaio nel piatto, che certe volte ci venivano i nervi di morsicare i piatti, ma erano d'alluminio, i denti non li volevo spezzare, grazie a Dio ce l'ho ancora. Non me li hanno rotti almeno quelli. E ringrazio il Signore perché uscendo, cioè avevo pochi giorni di vita. Però poi a mio fratello, quando mi vide, l'unica cosa che poteva fare, disse: andiamo dal dottore, vediamo cosa dobbiamo fare. Andando dal dottore, il dottore disse: rassegnatevi, sta morendo. A sentire quelle parole potete immaginare una ragazza di 13 anni che stava, cioè io prima cercavo la morte, ma per la liberazione del luogo che mi trovavo, però avendo acquistata la libertà poi volevo vivere. E ancora una volta me la presi col Signore, disse: Signore, quando volevo morire mi hai fatta vivere, adesso che voglio vivere mi fai morire. Ricordo che mia cognata diceva che loro andavano in chiesa, io cioè non volevo proprio il nome del Signore, non lo volevo sentire più. Per me era una cosa proprio che mi dava talmente fastidio, perché dicevo: se loro che ti servono, mi riferivo alle suore, agiscono in quel modo, io non ti voglio servire per essere come loro, cioè voglio qualcosa di diverso, voglio qualcosa che deve dimostrarmi che tu esisti, che tu magari non sei come loro, che loro non servono te, cioè volevo qualcosa di diverso. Comunque una sera mi costrinsero, dice: noi andiamo in chiesa, tu se vuoi venire. E io così dissi: vabbè, tanto devo morire, faccio quest'altra prova, vengo per curiosità, vediamo cosa combinate. Stavo a Taranto e c'era il fratello Zucchi, avevano il locale di culto sul ponte girevole lì. Non vi so descrivere, penso che qualcuno forse se lo potrà immaginare. Era uno scantinato senza pavimento, con dei banchi tutti che lasciavano a desiderare. Io avevo paura pure di sedermi, ancora mi sporcavo. C'era proprio niente, non c'era niente di bello che potesse dire che quella fosse una chiesa. E io disse a mio fratello: insomma, mi avete portato in una chiesa, dice che dovevamo andare in chiesa, ma quale chiesa? Qui non vedo niente. Ricordo che c'era un lenzuolo dietro, si vede che c'era qualche grotta, non lo so perché erano scantinati. C'era un lenzuolo e disse: che uscirà il prete adesso? Uscirà qualche suora da lì dietro, uscirà questo, uscirà quest'altro. E c'è il fratello che ufficiava il culto, però io, per me era tutto arabo, fratello, non capivo niente. E mia cognata faceva: stai zitta, cerca di ascoltare. E vabbè, ma il prete quando esce? Il tempo passa, io me ne devo andare, che sto a fare qua? Dice: stai zitta, cioè detti fastidio. Però posso dirvi che anche se davo fastidio, cioè che, perché ero curiosa di sapere, di vedere quando questo prete si sarebbe presentato. E lei faceva a mia cognata: taci, ascolta, vedi quello che si dice. Comunque non capii niente, vi devo dire in verità, non capii una parola. Solo che alla fine della riunione il fratello fece l'appello se c'era qualcuno che aveva bisogno di Gesù. E allora incominciò in me una lotta, proprio la sentivo dentro, come se c'erano due esseri che si lottavano. Uno che mi spingeva, diceva: vai avanti, l'altro diceva: non ti muovere, mica tu sei come questo popolo, tu dici che non vuoi saperne niente di Dio, ma dice: vai avanti. E l'altro diceva: vai avanti. Insomma, per un po' durò questa lotta, alla fine non lo so, mi trovai avanti. Il Signore veramente lo ringrazio perché ebbe la vittoria su di me, anche se ero così chiusa, così restia nell'accettarlo, però quella sera accettai veramente di andare avanti, a mia insaputa, voglio dirlo veramente, cioè non me ne accorsi nemmeno io stessa, però andai avanti. E alla fine me ne accorsi perché il fratello pregò e tutto, e quando poi uscii fuori, perché lì non è che c'era tanta luce, la luce era poca, incominciai a vedere i lividi. Non ce n'erano più, i dolori che accusavo dappertutto il corpo non li sentivo più, dicevo: ma qualcosa sarà successo. Comunque uscì di lì, cioè diversa, più tranquilla, rasserenata. Il Signore aveva incominciato a calmare un po' quell'ira che c'era nel mio cuore, aveva incominciato veramente ad operare, a mia insaputa mi aveva anche guarita, tanto che il giorno dopo, andando dal medico, mi controllava, faceva: ma sei tu? Dice: o c'hai una gemella? Disse: no dottore, sono io, quella che è venuta l'altro giorno, che lei ha detto che avevo pochi giorni di vita. Disse: no, no, dice, impossibile. Dice: perché? Dice: uno fa una cura, fa qualcosa, però i lividi, dice, dove stanno? La carne era ritornata bianca, fratello, non c'era un livido, niente, proprio la guarigione immediata. Io nella mia semplicità gli dissi quello che era successo. Lui si mise a gridare, disse: sì, dice, mo, dice, da te, dice, pure i miracoli, mo. Disse: dottore, tu sei testimone, disse. Tu mi hai detto che io sarei morta, mi hai visto le condizioni come io stavo. Se questo non è un miracolo, anche se non capo, però il Signore mi faceva parlare, cioè gli dissi quello che era avvenuto. Lui se ne andò un po' stizzato, diceva, perché non voleva credere. E lo ringrazio il Signore, perché da quel giorno non l'ho più lasciato. Ho detto: Signore, ho chiesto perdono, perché nella mia ignoranza lo allontanavo da me. Egli mi voleva stare vicino, mi voleva proteggere, come ha sempre fatto, perché se sono arrivata fin qui è perché Lui mi ha protetta. E io dico grazie, Signore, perché il Tuo amore è veramente grande. Grazie. Negli arco degli anni il Signore tante volte mi ha liberato veramente da morte certa, anche i miei figli. Esther 3 volte è stata, diciamo, investita. A meraviglia il Signore, diciamo, l'ha protetta anche perché una bambina all'età di 2 anni che viene investita da un pulmino, sbattuta contro un muro, poi all'altro muro, a non avere manco un graffio sulla pelle, cioè è un miracolo, frate. Cioè 3 volte è stata liberata mia figlia. E ultimamente anche mio figlio, alcuni anni fa, cadde nell'acido dove tolgono le scorie all'alluminio. I compagni aspettavano le ossa che galleggiavano. A loro meraviglia Michele uscì da solo da questa vasca di quest'acido qui, che i compagni si fece, cioè dice che rimasero tutti stecchiti, ammutoliti, perché dice: come mai? Cioè, in una cosa del genere solo il telefonino si è liquefatto, cioè perché il Signore ha dimostrato che il telefonino si è liquefatto, però io a te ti ho liberato. Proprio è stata una cosa che quando me lo disse mio figlio, disse: figlio mio, mi stai facendo morire prima del tempo, però ringrazio Dio veramente che Lui ha sempre, diciamo, la mano sui suoi figli, ci protegge. Io prego per i miei figli, prego anche per altri giovani, dico: Signore, salva i giovani, proteggili, perché questo mondo è pieno di tante brutture, è pieno di tante insidie, tanti tranelli. Tante volte dico: Signore, proteggi veramente la gioventù. Voglio dirvi anche un altro particolare, poi smetto. Se ci sono giovani, non lo so la vostra situazione, però ricordo che quando io accettai il Signore, cioè quando le mie amiche di vicino videro che io ero decisa per il Signore, incominciarono a beffarsi di me. Disse: tu rimarrai in mezzo a una strada senza una protezione, senza nessuno, e sarai anche una bella zitellona. E intanto disse: io voglio accettare il Signore, poi se sarò zitellona, ben venga. Disse: tanti, intenzione una a 14 anni, ditemi voi, io intenzione a quale età di sposarmi non l'avevo. Andai avanti col Signore e all'età di 16 anni feci patto col Signore. Il giorno dopo venne Lui a casa a dichiararsi. Loro rimasero male. Io certo dico ai giovani, cioè, non vi fate attrarre dalle lusinghe del mondo o altro. Io disse: Signore, io voglio stare con Te. Mi sposo, non mi sposo, nelle Tue mani. Mi hai salvata fino adesso, mi hai protetta, mi hai liberata da tante cose. Voglio continuare ad aver fiducia in Te, e lo ringrazio di come Egli, diciamo, mi ha protetta fino adesso, di come è stato con noi in tutti questi anni, perché il mese scorso abbiamo fatto 48 anni di matrimonio, 2 di fidanzamento, sono 50 anni che lo conosco. Io avevo 16 anni, fate voi la moltiplicazione. Io ho detto l'età. Signore vi benedica.
Grazie carissima sorella, che bello sentire queste cose. Introduco il fratello Granata con una nota biografica che il fratello Zucchi ha fatto che lo tira in ballo, poi sarà lui magari a dare altri particolari. E a proposito di quello che diceva la sorella, una delle caratteristiche, perlomeno dalle note storiche che da dove ho attinto riguardo alla chiesa di Palagianello, alla venuta della sorella Zollo dagli Stati Uniti, altre sorelle, era proprio quella della la componente miracolistica dell'opera pentecostale. Il Signore ha guarito, ha liberato da posseduti, testimonianze di persone che prendevano in giro questi fratelli, questo gruppetto molto semplice di credenti che hanno dato il cuore, proprio perché poi quando si sono trovati in casa loro dei malati andavano a chiamare questi fratelli, queste sorelle che avevano pregato per loro, il Signore li liberava, li guariva e operava nella loro vita. Il fratello Granata, dopo questa sorella che ha iniziato l'opera, passati gli anni è venuto il fratello Antonio Santoro, pastore, faccio segno alla sorella Esther perché poi è diventato pastore di Torino, la sorella Esther lo conosceva, il pastore di Nonna. Tra i primi convertiti, scrive fratello Zucchi, che formarono il gruppo di Palagiano ci furono Grazia Infante e in un secondo momento le sue sorelle Angela e Caterina, nonché Alessandro Granata, un giovane studente, vicino di casa e fervente cattolico. In una delle serate di riunione in casa Grusti, il Granata, vicino di casa, ascoltando i canti, non rimase insensibile al messaggio di salvezza che essi contenevano. Dio, anche attraverso le parole degli inni e dei cantici spirituali, molto chiaramente gli parlò del suo stato spirituale. Tornato a casa, si inginocchiò accanto al letto, pregando con fervore per il perdono dei suoi peccati. Quella sera non fu solo perdonato e salvato, ma il Signore gli fece gustare la pienezza dello Spirito Santo. Dopo circa un anno, nonostante tutte le opposizioni dei familiari e dei sacerdoti del paese che lo conoscevano per aver fatto parte dell'azione cattolica, fu battezzato in acqua per immersione, secondo l'insegnamento dell'Evangelo, nelle acque del fiume Tara, in località Caggioni, ubbidendo così al primo comandamento del Signore, insieme ad altri convertiti dei paesi vicini. Fratello Granata, adesso ci dici tutto il resto, Dio ti benedica.
Io ringrazio il fratello Botturi per questo invito che mi ha rivolto. Veramente ritengo un dono di Dio, un piano che il Signore aveva preparato certamente prima che io nascessi, perché credo fermamente che il Signore ci ha conosciuto prima che noi nascessimo. Da tutta l'eternità Egli ci aveva presenti e ci vedeva per quanto riguarda il credere o non credere, ma si è ringraziato il Signore che arrivò anche per me il tempo di credere. Amen. Sono tanto contento di vedere Gianfranco, Carla non c'è, no? Ah, c'è Carla pure, ah Signore mi va, somma safra allora. Gloria al Signore, mi sento. Alleluia. Amen. Bene, quello che ha scritto Zucchi non è proprio in senso cronologico, perché la cosa è avvenuta in questo modo. Io studiavo, cioè dopo la quinta elementare, siccome andavo bene, sono stato sempre capoclasse, scrivevo alla lavagna, poi cancellavo tutto prima che il professore tornava. E poi c'erano gli esami d'ammissione, allora c'erano gli esami d'ammissione fra la quinta e la prima media. Ma studiavo privatamente e poi si andava a Taranto per fare gli esami. Ma siccome sono cresciuto in una famiglia molto povera, sono l'ultimo di 8 figli, fratello. Anzi, mia madre diceva che ne aveva avuto altri 2, ma erano morti bambini. Quindi tutti gli altri miei fratelli erano di campagna. Loro hanno detto, beh, l'ultimo vogliamo che non viene a fare la nostra stessa fine in campagna. E pensavano di farmi studiare. Ma andando privatamente, perché mia madre temeva di mandarmi a Taranto, era troppo affezionata a me, diciamo, e temeva che potessi uscire fuori. e allora studiavo privatamente e si portava al professore che mi faceva a scuola 2 litri di vino ogni 2 giorni. Io non so se lo metteva da parte o se lo beveva. E poi no, non ce la feci più e lasciai. Cosa fare? Andare in campagna? Oppure quale mestiere prendere? L'unico mestiere più vicino allo studente allora era il sarto. E mia madre andò a parlare con un sarto dove c'erano tanti giovani misti, ragazzi e ragazze. E ci andai. Quello, il maestro disse porta l'ago e il ditale, io mi vergognai perché ci sono tante ragazze, se mi vedono che non so tenere l'ago e il ditale in mano, non ci andai. Poi ci andai dopo una settimana perché con mia sorella, che era sarta, imparai a fare il sopramano, agli orla. E poi andai. Quindi frequentavo il sarto. Prima ero, diciamo, cattolico, non mancavo mai dalla chiesa, mi comunicavo continuamente senza confessarmi, perché bene mi conoscevano tutti i preti, perché osservavo rigidamente il regolamento della chiesa. Loro mi conoscevano perché non mancavo mai, tutti i giorni ero in chiesa. E per loro era una sicurezza, quindi non c'era bisogno di confessarmi, così dicevano, non c'è bisogno, se uno si mantiene puro davanti a Dio, secondo gli insegnamenti, può avvicinarsi, prendere la comunione, e la prendevo sempre. E in quel tempo avevamo anche i giovani, un delegato, io ero aspirante, e molto bravo, che ci insegnava la parola di Dio, ci leggeva i Vangeli, poi ci faceva pregare anche ad occhi chiusi. Era veramente molto bello fare così. Ma questo giovane poi dovette andarsene da Palagiano perché doveva frequentare l'università e quindi uscì fuori e perdemmo quel delegato. Venne un altro, zitto lui e zitto noi, quindi non era come l'altro. E quindi mi allontanai dalla chiesa e in questo periodo caddi in una specie di crisi interiore. E dentro di me diceva, non sono più quello di prima. Prima andavo sempre in chiesa, ero attirato, ora non ci vado più. E così andavo in sartoria. Capitò l'anno 1959, dico bene, no? 59. Eh sì. No, che dico, 1950. Ecco l'emozione quando è brutto. 1951, che venne a Palagiano una sorella in Cristo. La sorella si chiamava Angela Agrusti, prendeva il cognome del marito, ma il cognome di nascita era Maraglino. E lei aveva un fratello proprio a fianco a casa mia, via Guerrazzi, una strada che non sboccava, c'era un cancello di legno e dietro c'era un giardino di agrumeti. E quindi venendo a casa di suo fratello, noi non sapevamo, in quel tempo quando veniva un'americana, è l'americana, e venne con una figlia signorina, molto bella, aveva una bella voce, lo dico quando poi l'abbiamo conosciuta, che cantava degli inni, e veramente ci attirava. Questa sorella Angela Agrusti, di nascita Maraglino, avendo questa conoscenza di Dio, questa fede nel Signore, era molto fervente. Incominciò a raccogliere delle ragazze del vicinato dicendo «Venite, avvicinatevi a mia figlia, imparate un po' a parlare l'italiano». Ma la ragione che lei chiamava queste ragazze era perché venendo e stando con la figlia lei parlava del Signore, ma io non sapevo niente. Una mia sorella convertita che abita a Trigiano andava pure, altre ragazze, poi addirittura passando un po' di tempo istituirono la scuola domenicale e la figlia faceva la scuola domenicale con i manuali, faceva leggere un pezzettino e poi diceva spiega, spiega. Io non sapevo niente, vedevo questo movimento, la sorella si mise in contatto con le comunità esistenti, Massafra, Palagianello, piccoli gruppi, e venivano perché allestì una stanza di suo fratello, perché il fratello e la cognata gli permisero di fare queste riunioni, e invitava i fratelli. In quel periodo, 51, 52, 53, 54, ci fu la calata di molti missionari americani, italoamericani. Io mi ricordo che veniva spesso il fratello Palma, Eugenio Palma, e Daniele Ippolito. Ho conosciuto in quel tempo anche la sorella Furnari, e un altro fratello chiamato Fiorentino, e i coniugi Di Biase. Ho saputo che ultimamente Di Biase, di 90 anni mi pare che disse, disse il fratello di Matera, è stato a Matera, dice ma proprio sembrava un giovane, e io così me lo ricordo, un pezzettino ma pieno di vita, e conobbi questi qua. Comunque io non mi avvicinavo, facevano la scuola domenicale. Un giorno passa una ragazza, la sorella Mimma Izzo, la moglie ora di Leo Favasuli. E questa qui, che abitava vicino a casa mia, disse Sandrino, Sandrino, mi chiamano Sandrino, mi piace essere chiamato Sandrino, però il nome è Alessandro, no? Disse guarda che cosa abbiamo avuto dalla scuola domenicale, e portava un astuccio di legno decorato che si apriva e dentro si mettevano. Io mi innamorai dell'astuccio. Quando ero andato a scuola non avevo mai avuto né una cartella, non ti dico l'astuccio, era un lusso. Portavo i libri sempre così. Mia sorella delle volte prendeva una veste vecchia, faceva un quadrato, menava tre cuciture e io mettevo i libri dentro. Ma quando vidi quell'astuccio dissi domenica vengo io alla scuola domenicale. La strategia di Dio, io la chiamo la strategia di Dio. Andai, non mancai, perché proprio mi era rimasto nell'occhio la visione dell'astuccio. La sorella, la figlia della sorella Agrusti, la signorina, mi chiamò avanti, è la prima volta che vado, io ero timido, timidissimo, non sorridevo mai. Tanto è vero che gli amici dicevano, ma Sandrino non sorridi mai, non sorridi mai. Non lo so perché non sorridevo, non potevo sorridere. Mi chiamò avanti, mi mise in mano il manuale, disse leggi questo pezzettino e spiegalo. E lei se ne va nell'altra stanza dove c'era la zia. Per me non era difficile leggere, perché per quanto riguarda la scuola, specialmente, ho sempre amato la lettura. Il tema, il professore quando vedeva già che entravo nella traccia, diceva, è una meraviglia, questo qui subito afferra la traccia. E sviluppavo. Lo lessi, spiegai, e mi misi così, mo viene, mo non viene, mo viene, mo non viene, e non veniva mai. Poi venne e andai a posto. Non mancai, partecipai anche ai culti. Mi ricordo che una mattina mia madre vide il fratello Santoro, non sapevo che si chiamava Santoro, dice c'è qualcuno là in quella stanza che sta facendo un disegno sulla parete. Santoro dove arrivava nelle chiese faceva sempre la Bibbia con delle parole. Dovunque andava trovavi sempre quella Bibbia aperta con le parole. E andai e c'era il fratello Eugenio Palma. Si avvicinò a me e disse lo sai qual è la vera chiesa di Dio? Io dissi quella di Roma. No, disse, voleva che io sapessi qual era la vera chiesa. Io sapevo quella di Roma. A Palagiano non c'era mai stata un'altra religione all'infuori della cattolica, non si sapeva niente degli evangelici, niente, assolutamente niente. Io continuai ad andare, poi quando incominciavo a vedere nei culti giovani che venivano da Massafra, da Palagianello, venivano a piedi, perché Massafra disse da Palagiano 10 chilometri, Palagianello 7 chilometri, pure a piedi, cantando. Come mi toccavano quei cantici. Li sentivo testimoniare in chiesa, alzavano delle belle preghiere, piangevano pregando per i peccatori. Io dicevo, che gente è questa? Questi sono dei santi. Io mi sento indegno di stare con loro. Non posso stare con loro, io sono un peccatore. E incominciai ad entrare in crisi, una brutta crisi. Non mi veniva da mangiare, volevo solo chiedere, dicevo, Signore, la prima volta che mi inginocchiai a casa, prima io pregavo sempre, anche prima, ma sotto la lenzuola, coperto, perché non c'era una notte che non facevo sogni brutti. Un incubo, non lo so se uno spirito mi perseguitava. Io mi ritiravo tardi la notte, proprio perché non volevo dormire, perché sapevo che ogni notte sognavo di essere inseguito, non avevo la forza di liberarmi. Delle volte avevo a che fare con degli animali, volevo gridare, non usciva la voce. Persone che non mi vedevano e non capivano, ero tormentato. Mi ricordo la prima volta che mi inginocchiai a casa. La casa nostra, le porte non avevano la porta per chiudere le tende. E quindi mi inginocchiai, poi sentivo dei passi di mia sorella, di altri, e mi alzavo. Mi inginocchiavo e mi alzavo. A un certo punto dissi, Signore, io ho bisogno di te. Non posso vivere in questa maniera. Se tu non mi salvi, io impazzirò. Signore, tu mi devi salvare. Eppure che peccatore ero. Che peccatore ero. Non c'erano i peccati che oggi i giovani possono fare. Non c'era niente. Eppure, quando mi confrontai con queste persone, con questi giovani, con questi anziani, con queste persone, cantano, pregano, testimoniano, le cose vengono così spontanee, la parola di Dio. Oh, poi la sorella mi regalò una Bibbia perché gli facevo dei servizi, andavo a comprare questo, quest'altro, mi regalò una Bibbia, non vi dico, quella Bibbia la divorai, leggevo fino a tarda ora, piangevo su quelle pagine. Quando arrivai all'Apocalisse, ahimè, fui messo KO. Dissi, Signore, queste coppe dell'ira tutte su di me. Signore, salvami, 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 perdonami. E vi dico che passò un po' di tempo. Una notte sognai. E sapevo che facevo degli esami ed erano gli esami per la mia salvezza. Tante volte nel tempo del ministero, sorelle, più le sorelle, fratello, ho sognato questo, che significa? Io ho sempre detto, non sono Giuseppe. Se sono da Dio, tu lo sai. Se non sono da Dio, non le pensare. Ma quelle che sono da Dio, te lo fa capire Dio. Io sapevo che erano gli esami della mia salvezza. Feci lo scritto, lo presentai all'esaminatore. Mi sorrise, fece così. Gridai, gloria al Signore, mi svegliai e stavo dando gloria a Dio. Amen. Fratello Botturi, la salvezza io l'acquistai in quel momento. Amen. Per tanti altri non è così, dice, è gradatamente, non lo so come l'avverto, ma io volevo che il Signore mi facesse sapere che ero perdonato. Mi sentivo scaricato, la parola di Dio non mi faceva più paura, io ero d'accordo con la parola. Non c'erano più piaghe per me, non c'erano più tutte quelle cose brutte, perché ero passato veramente dalla morte alla vita. L'11 maggio del 52, l'anno dopo, non avevo compiuto 16 anni, ci furono i battesimi. E non mi ricordavo quanti eravamo i battesimi, i primi battesimi, fratello. 14. Entrammo nelle acque battesimali. Quella sorella Agrusti mi ha lasciato un'impronta meravigliosa e che non ho dimenticato di essere anche io così. Quella sorella di notte pregava, di giorno girava il paese. Sembrava che tutti erano parenti suoi. Mise sottosopra il paese di Palagiano, anche se in quel tempo gli abitanti potevamo essere un 7.000-8.000. La cognata diceva che la notte lei se ne accorgeva seduta alla sedia con le mani alzate e pregava, e il giorno lavorava, e il Signore chiamò tante belle persone, un bel gruppo si formò in Palagiano, però incominciò anche la persecuzione. Ma torno indietro, l'11 maggio andammo al mare e ci battezzammo 14 persone, tra i quali anch'io. Giorno dopo, il lunedì, giorno 12 maggio, si continuava a pregare e il Signore mi battezzò di Spirito Santo. Fu il primo ad essere battezzato nello Spirito Santo. Mentre ero ad occhi chiusi e mi ricordo che non potevo più parlare la lingua che conoscevo, mentre ero ad occhi chiusi mi veniva davanti il Calvario. Vedevo Gesù in croce che agonizzava, talmente mi concentrai in Lui, piangevo. A un certo punto mi sentivo come gonfiare tutta la bocca, non potevo più articolare la lingua per dire gloria, alleluia. Incominciai a parlare in altre lingue. E parlare in lingue, vi devo dire che per mesi era come un fiume, come una fontana. Non riuscivo a bloccarmi, andavo in sartoria, mi venivano questo flutto di lingue, mi mettevo da parte, cercavo di soffiarmi il naso per non farmi vedere. Delle volte si passeggiava con gli amici e lo stesso mi allontanavo, però ho fatto anche altre esperienze. Ogni giorno pregavo e sentivo mentre pregavo che ogni volta che mi concentravo e pregavo e mi trattenevo con Dio, salivo sempre più in alto nelle sfere dello spirito. Sapevo dove ero arrivato il giorno prima e volevo superare quel livello, superare e superare sempre di più. Fratello Santoro fu ufficializzato pastore perché ci piaceva come cantava, aveva una bella voce a cantare, anche la voce abbastanza forte per sentirsi. Lo accettammo come pastore e credo che sia stato il primo pastore di Massafra, di Palagianello e di Palagiano, perché prima venivano i vari pastori, curavano, ora veniva uno, ora veniva un altro, ora veniva un altro. Quindi Santoro mi dava possibilità di dare dei pensieri e li davo, e poi predicava lui. Dovunque andava lui io ero la sua ombra, a casa, nei culti, si girava, si può dire, dappertutto. E quindi già dove andavo i fratelli mi davano il pulpito, fratello, io non lo so che cosa vedevano, ma mi davano il pulpito. Però arrivò il momento quando, crescendo, fratello Zucchi, fratello Santoro incominciarono a dire: tu puoi prendere cura di qualche comunità. Io dicevo no. Avevo paura di prendermi la responsabilità di qualche comunità. Perché? Non vi scandalizzate. Praticavo il fratello Santoro sempre. Quando veniva a Palagiano, veniva col pullman, avevamo messo un letto a una piazza e mezza sotto un arco nel locale di culto, voleva che dormissi insieme. Prima mia madre faceva un'insalata di pomodori, diceva: non lo posso tenere in casa, sono tutti contrari, portalo tu. Mangiavamo là e poi ci coricavamo. Lui la notte parlava sempre in lingua, non lo so, l'ho conosciuto alcuni anni prima di, adesso se ne è andato col Signore, lì mi sono trovato da Gargano e il fratello Santoro come sempre, lingue, lingue. Mi sono sentito bambino quando lo incontrai, disse: fratello Santoro, prega per me. Mi sono sentito bambino. Quindi io praticavo Santoro, molte volte l'ho visto piangere, perché mi faceva capire che aveva qualche cosa che lo affliggeva. delle volte mi sono trovato anche in qualche parte dove qualcuno lo affrontava malamente. E io vedevo che sì, mi piaceva che mi davano il pulpito, ma non volevo accettare di essere pastore per nessuna ragione al mondo. Anzi, poi incominciai, pensai di andarmene all'estero, perché stavo a Massafra, perché Santoro se ne andò a Torino, e penso che io, nel mio cuore dico, se ne andò per il dispiacere. Sì, disse che per un lavoro per i figli, qualche altra cosa, ma penso che non ce la faceva più. E mi lasciò, disse, deve venire un pastore. E ma viene il pastore, ma non viene il pastore a Massafra. E poi disse, ma vado pure a Palagianello, se no si chiude la chiesa. Ero a Palagiano. E allora stavo lì, aspettavo il pastore, e il pastore non veniva. Il Signore benediceva, salvava. Dalla Germania mi chiamavano, dicevano, qui ti aspetta. Il datore di lavoro dice, quando verrà questo giorno? E come faccio a lasciare le chiese? Qui non c'è nessuno. In quel tempo il fratello Grigo Salvatore, che ti dicevo, faceva qualche cosa in qualche comunità. Quando fece il militare, come ritornò, disse, Salvatore, Grigo, prenditi Massafra, te la vedi tu, io me ne devo andare. E lo prese. Il comitato di zona, a un convegno di Bari, accettò. Non me ne ero andato in Germania. Lui dopo nemmeno un mese disse, Granata, torna, torna, perché il profeta non è amato nella sua patria. E dovetti, perché poi ero scrupoloso. Non mi sentivo di lasciare quell'opera. E vi dico che il Signore salvava, battezzava, i culti erano pieni della gloria di Dio. Ed era normale che quando uno si convertiva dovevamo pregare che si fosse battezzato di Spirito Santo. Era normale, non si lasciava. Il Signore operava e la cosa è andata avanti in questa maniera. Niente, poi i fedeli hanno detto ti vogliamo qui, non te ne andare. Hanno parlato con il fratello Gian Caspero, che era uno del Consiglio Generale. Disse noi vogliamo Granata perché abbiamo visto che il Signore ci benedice, che lui viene con la febbre, lui non manca mai, questo e quest'altro. E vi devo dire anche un'altra cosa, che io pensavo mai di dire ai fedeli di pagarmi il pullman o il treno. Delle volte mi coricavo là, a Palagianello, solo solo nel locale di culto mi faceva pure freddo, poi prendevo il treno la mattina e che mi veniva mai il pensiero? Mai. Ma sia ringraziato il Signore, la cosa andò avanti così. E vi devo dire che per quanto riguarda il ministero, la sorella Agrusti che ci evangelizzò, poi dopo tanti anni, già ero nel ministero da molti anni, scrisse a una sorella dicendo quando il Signore battezzò il fratello Granata, l'aveva detto in inglese che se ne sarebbe servito. Perché vi devo dire, piangi, no? Ma avevo già la conferma di tante altre cose. Non lo so cosa devo dire ancora. Miracoli, qualche miracolo. Ok.
Infatti io ti volevo dire, sì. Dalle informazioni che ho raccolto, so che avete passato delle grandi avversità, delle persecuzioni, delle prove.
Ecco, sì, è vero,
e il Signore compensava invece con dei miracoli, perché, ripeto, c'è questo marchio, diciamo così, che ha caratterizzato un po' gli inizi dell'opera a Palagiano, Ginosa, Palagianello, dove il Signore ha compiuto dei miracoli, liberazioni.
Io posso dire di Palagiano, almeno l'inizio, io mi ricordo che quando passava Santoro ogni volta doveva andare in caserma. Non lo so, io rimanevo fuori, gli facevo compagnia, lui andava in caserma, non so dove forse firmare. Poi ci fu un tempo che non ci permisero più di tenere la porta aperta del locale di culto. Tanto è vero che una sera venne uno che lavorava con me in sartoria e siccome la strada era oscura, no? E hanno rimesso la chiave all'esterno, no? Quello ha fatto che voleva sbirciare attraverso il buco della serratura e si è andato nell'occhio. Bene, per un certo tempo. Poi per quanto riguarda dei miracoli, sì, beh, questo avvenne all'inizio, forse prima che io potessi fare il battesimo, che ci fu un giovane che lo portarono da Trieste, mi ricordo, in fin di vita. Oggi conosciamo un cancro, un tumore, lo portarono in fin di vita. Siccome le sorelle venivano in chiesa, che poi non sono più venute, allora c'era la sorella Agrusti, l'americana, e il fratello Santoro, andarono a visitare questa famiglia e sono stati là, tutti piangevano, e se ne sono andati. Uno ha detto alla mamma, uno di questi ragazzi che veniva in chiesa, frequentava, ha detto: forse il fratello volevano fare una preghiera, mamma, che dici? Li chiamiamo, l'hanno chiamato, hanno pregato. Fratello Santoro, la sorella Angela Grusti hanno pregato una prima volta e poi fratello Santoro ha detto: sento che Dio farà qualcosa questa notte. Però disse a tutti quanti: se il Signore opera sopra questo ragazzo. E questo ragazzo era cosciente, fece segno che sarebbe venuto in chiesa. E tutti quanti hanno detto: sì, tutti veniamo a quella chiesa. Pregarono di nuovo e se ne sono andati. La notte quello si è svegliato, ha chiamato tutti, ha detto: il Signore mi ha fatto la grazia. In realtà, veramente, il Signore l'aveva guarito. Gloria. Però aveva avuto una visione. Dice che lui si trovava in un posto, c'erano tante persone vestite in bianco attorno e c'era tanto pane. Lui prendeva questo pane e se lo metteva nella camicia, andava tutto nella camicia. Però egli poi disse, raccontò la mattina dopo alla sorella, disse: però non lo potevo mangiare io se non lo mangiavano quelli prima. E la sorella Agrusti disse: voi avete promesso che dovete accettare il Signore se il Signore operava su questo ragazzo. Se voi venite in chiesa del cuore al Signore, il Signore farà stare bene questo ragazzo, diversamente se lo prenderà. Ma sì, va bene. Questo ragazzo si rimette in forze, dopo un po' di tempo incomincia a camminare, uscire. E la prima volta che vuole uscire, dice: mamma, voglio uscire di casa, abitava vicino a noi. E la mamma disse: va bene. E lo uscì sotto braccio, debole, e cercò di farlo andare da un'altra parte. No, disse, era serata di culto, disse: no, no, in chiesa. E mi ricordo quando venne la prima volta, si mise avanti, fu una grande gioia.
Gloria a Dio.
Continuò a venire questo ragazzo, stava bene, cominciavamo a giocare insieme, tanto 15 anni, 16 anni, nemmeno io, lui. Poi arrivò il tempo del battesimo, lui voleva battezzarsi, questo ragazzo, aveva qualche, come me più o meno. E i genitori: no, perché è piccolo, è meglio che rimane, e tutti lo impedirono di battezzarsi. Non vennero più in chiesa. Poi dicevano: no, abbiamo pregato lì nell'asilo con le monache, il Signore, la Madonna ha fatto la grazia. Va bene, noi giocavamo insieme, non venivano più in chiesa. A lui veniva e non veniva. A un certo momento non l'ho visto più, fratello Botturi, dopo circa un anno. Non l'ho visto più. Ho detto: ma dove sta Mimino? Chiamavo Mimino. Andai a trovarla a casa, era nel letto. Anzi, prima incominciò a perdere l'udito, non sentiva più. Si giocava, lo chiamavamo, non sentiva più. Poi non usciva più di casa, fino a quando morì. Perché lui aveva detto: non potevo mangiare se prima non lo mangiavano gli altri. Uno dei miracoli. Che vi devo dire, tante, tante altre cose che... Poi per quanto riguarda la persecuzione, io mi ricordo che non sapevo che essere evangelico significava essere in contraddizione con gli altri. Tanto è vero che quando il Signore mi aveva battezzato di Spirito Santo, il martedì, domenica, mi battezzai in acqua, fui battezzato in acqua. lunedì batteggiato di Spirito Santo, il martedì pieno di gioia andai in sartoria, perché pensavo che mi dovevano apprezzare che ero cambiato, perché prima si scherzava in sartoria, si ballava, si ballava, la sera finito di lavorare si ballava, poi incominciai a non farlo più, poi dicevo, scusate, alle ragazze, allontanatevi, non mi toccate, questo e quest'altro, e che è successo, e che è successo? Comunque quando andai pensando, chissà, dici, beh, sono diventato migliore, nemmeno varcai la soglia, il locale era bello lungo, il maestro Sarto era qua, disse, non entrare più qua, vattene, non ti voglio. E disse, perché mi cacci? Che t'ho fatto? Niente, vattene. Mi mise a piangere e me ne andai a casa. Quello, la sartoria era in piazza, per fare un po' di strada, piangendo, non lo so che figura potevo fare. Qualche giorno dopo capitò a casa da noi fratello Eugenio Palma e Daniele Ippolito, e mia madre disse, l'ha cacciato il sarto. Mi abbracciarono e dissero, fratello Sandrino, non ti preoccupare, l'uomo ti ha chiuso la porta, Dio ti aprirà il portone.
Amen.
Non vuoi che un altro sarto mi trova senza far niente? Dice, Sandrino, che fai? Dissi, niente, e non vai più alla sartoria di là, non mi ha cacciato perché sono evangelico, vuoi venire da me? Andai e c'era veramente il portone. Imparai meglio il mestiere, imparai a fare la giacca da me e così via, e tante e tante altre cose che in questo momento...
Una cosa, fratello, l'incontro con la sorella Eliana Rustici, perché conosciamo...
Ah, è vero, è vero. Eliana non volevo Rustici, diventare pastore, nel modo più assoluto. Questo era prima che il fratello Santoro se ne andasse, perché poi fui costretto a pazientare finché mandavano il pastore che non venne mai. Capito, la sorella Eliana Rustici a casa di Santoro a Massafra, ed io mi trovavo là, Zucchi li portò da Taranto, lui, e c'era un'altra coppia, i Giulivi, esistevano,
sì,
i Giulivi, qua Giulivi, è vero? Allora non
sì, sì, Giulivi, sì, mitici. Sì.
E la sorella Eliana Rustici, una donna bella. Ragionavano tra di loro, io stavo in un angolino, loro ragionavano, a un certo punto il fratello Zucchi disse, sorella Eliana, qui questo ragazzo qua, il Signore se lo usa, gli abbiamo detto di prendere cura di qualche gruppo e lui non vuole, ora dice che è piccolo, poi dice dopo, poi dice quando mi sposo. Lei mi guarda, ma proprio mi penetrò, e disse, come fai ad essere felice? Dopo che il Signore ti ha salvato, tu non vuoi lavorare per Lui. Mise la testa sotto e cadde in crisi un'altra volta. Era come se non fossi salvato. Sfogavo con il Signore, dicevo, Signore, non è che non ti voglio servire. Ho paura, Signore, tu sai che ho paura. Io ti voglio servire, ma ho paura. È così. Se Santoro non avesse usato quel sistema di lasciarmi dicendo che poi manderanno, non avrei mai accettato. Tanto è vero che quando venne Greco disse prendi, e me ne stavo andando. I piani di Dio erano quelli, anche se diciamo il regolamento non fu quello giusto, però il Signore mi ha fatto vedere l'opera sua crescere. Un'altra cosa, quando Santoro se n'è andato avevamo un locale, non so se ti ricordi, in via Paisiello, lo conoscevi, che lo comprò il fratello di Pignatelli, un locale di 80 metri, costruito di sana pianta al tempo di Santoro. Però dopo un po' di tempo che l'opera cresceva, non ci andava più là, proprio dentro di me ci fu una specie, non so che termine usare, una voglia di trovare un locale centrale nel paese, ma proprio non potevo resistere, sentivo una spinta che dovevo prendere un locale più grande nel centro del paese. Veramente i fratelli del consiglio li trovai d'accordo, la chiesa pure d'accordo, girammo il paese, abbiamo girato di qua, di là, pensare cosa fare, abbiamo trovato proprio al centro là in tu sta, stavamo là quando ti sei venuta tu, eh? Vicino alla piazza principale, è un corso, Corso Regina Margherita, angolo via Spaventa, per quello faceva Spaventa. 180 metri, mi ricordo. Era vuoto, però in condominio. Andai a trovare il proprietario, il costruttore, dissi: guarda, ci interessa quel locale. Lo volete? Disse. Se lo volete vi do subito le chiavi, lo potete usare. Però 100.000 al metro quadro, se no non discutiamo. Parlai con i fratelli, accettammo, ma non avevamo soldi. Dovetti firmare tante di quelle cambiali, non ce la facevo più con la mano. Comunque quello accettò di pagare un po' alla volta. Ogni mese davamo 300.000 lire. L'opera cresceva, il Signore ci benediceva. È successo che in quel tempo, quando si doveva comprare un locale di culto, si mandava un, come si dice, un atto preliminare, l'atto preliminare con la planimetria qui al Consiglio Generale. Il Consiglio lo passava al Ministero e ci voleva un anno e più per avere l'ok. In quel periodo uscì l'IVA. È l'INVIM si dice, l'INVIM, che deve pagare chi vende. Quando arrivò l'ok che si poteva andare a fare l'atto, quello disse: no, io non vengo a firmare perché l'IVA non era previsto, voi dovete pagarmi, cioè, l'INVIM, questa parte che tocca a me. Disse: come facciamo a pagare? Non abbiamo i soldi. Erano circa 3 milioni, mi pare. Abbiamo dovuto mettere un avvocato di Taranto, giovane, ci sapeva fare. Abbiamo fatto tanti incontri con il proprietario. Alla fine l'avvocato disse: ma tu dovevi proprio fare pure un'offerta in più a questi qua, che questi si stanno autotassando, mica lo fanno per lucro, non ci guadagnano niente, povera gente, vogliono servire Dio. Sì, dovevo pure fare l'offerta in più, allora andiamo a fare l'atto. E io piangevo, fratello. Sono stato un tipo che mi sono sentito troppo impegnato per certe cose. Ci sono certi che sono un po' tranquilli, lasciano fare, ma io no, le cose dovevano andare bene. E passammo pure e trovammo quel locale, fratello, centrale. E il Signore ci ha benedetti tanto. In quel tempo si convertì anche Carla. Eh? Tua sorella? Con quello nuovo. Ah, va bene, va bene, va bene. Poi la racconti tu la tua testimonianza. Volete sentire un altro miracolo?
Amen.
Bene, un giorno, quando io curavo pure Palagiano, ora c'è il fratello notario Stefano, ha trovato in me un collaboratore, perché adesso sono libero, andavo a Massafra a prendere con la macchina un po' di fedili per fare un po' di numero, perché poi i fedili, chi si scandalizzò, chi se ne allontanò, chi si trasferì, rimanemmo, è rimasto un locale di culto con io, mia sorella e qualche altro. Andavo a prendere qualche fedele da Massafra e tornavamo. Facevo il culto e li riportavo a Massafra. Non lo so quanti fanno così. E mentre uscivo dal paese per andare a prendere i fedeli di Massafra, che tante volte tutti avevano da fare, me ne tornavo piangendo, mi mettevo dietro il pulpito e piangevo, dicevo: Signore, sono rimasto solo. Una sera andavo, uscivo dal paese, sulla sinistra c'era un camion, io uscivo, non è che correvo. Ad un tratto esce un bambino di 4 anni, lo prendo sotto, proprio lo prendo, e dissi dentro di me: l'ho maciullato. Fermai la macchina, incominciai a guardare sotto la macchina, non vidi niente. Dissi: ma dove sta sto bambino? L'ho guardato dietro, un gruppo di gente, poi un uomo che portava in braccio questo bambino sanguinante. Qualcuno ha detto: mettere in quella macchina di quel signore, mettere in quella macchina, portate in ospedale. Ero io che l'avevo preso sotto, ma non era colpa mia, uscì. perché dall'altra parte la mamma del marciapiede diceva fermati, fai, quello invece capiva, vieni, vieni, e corriva. L'abbiamo portato in ospedale, ma moriva e ma non moriva. A un certo punto svenni perché vide che torceva gli occhi, ma qualcuno mi prese, mi portò a sedere e mi ricordo che disse: non ti preoccupare, il bambino non è morto. Non ho saputo chi era quello, non lo sapevo proprio. Ho cercato di sapere chi era, ma non... Quando sono rinvenuto, il bambino viveva ancora. I medici non venivano perché erano in giro. Il papà gridava, era il papà che tornava dalla campagna, lo prese, non sapendo che ero io, sennò mi avrebbe ammazzato. Poi lo riportai indietro, che la mattina dovevo ritornare per portare la moglie, per fare il cambio col marito. Il marito rimase là, era vivo. Almeno i medici dissero, no, è vivo. Dobbiamo vedere un po' se c'è qualche cosa interna. Dovetti tornare la mattina e disse alla mamma: tu hai visto, ma come è successo la cosa? Io non ne so niente. Dice: tu gli sei passato di sopra, la 600, fratello. Io quando guardavo la, dico, ma come ha fatto quello a uscire vivo? Gli sei passato di sopra. Lui, quando si è passato, si è alzato e corso verso di me, tutto sanguinante. Io quando penso, dico, ma senz'altro Dio l'ha bloccato al centro della macchina, perché poteva capitare sotto una ruota, correndo come andava. Solo Dio ha potuto fare quello. La mattina dopo andai, portai la mamma, e lo vidi che chiesi al papà: come è stato stanotte? Ma quello, dice, quello lì, gli voleva fare la puntura, quello, come ha visto la puntura, è saltata dalla culla e si è messo sotto il letto. Per me era... Però, dice, non si sa, devono fare gli esami, i raggi. Promisi, il mercoledì l'avevo investito sera, poi giovedì mattina portai la mamma, poi dovevo andare il sabato. Allora si pregava. Mentre pregavo durante la notte, ebbi il sogno che andai a visitare questo bambino, come avevo detto il sabato. Andai in ospedale e dissi: dov'è quel bambino che ho investito e che è stato ricoverato? Quello, disse un medico, quello non ci sta dando pace, ma deve stare 3 giorni qua. Ma io sognai il primo giorno, prima notte. Quando andai il sabato non c'era più, l'avevano dimesso.
Gloria a Dio.
Però pagammo un po' le spese col papà, disse: va bene, paghiamo insieme. E pagammo, mi ricordo, 17.000 lire ognuno. Dopo tanti anni, a Palagianello, mentre tenevo un culto, un gruppo di giovani era là, al vecchio locale, non quello che abbiamo adesso, cioè adesso. Finito il culto, uno di questi disse: mi conosci? Dissi: no, chi sei? Io sono quel bambino che tu mettesti sotto. E disse: tu perché non ti avvicini al Signore? Il Signore ti ha dato la vita, ti ha scampato la vita. Non ho saputo più niente. Tante altre cose.
Gloria,
non so, vuoi fare qualche altra domanda?
Soltanto un unico riferimento.
Dimmi.
E dopo ringraziamo il Signore. A proposito dei tuoi pianti e delle lacrime, una volta è successo che da Roma ti è arrivata un'offerta e questo ti ha commosso.
Bene, sì.
Perché l'opera di Dio è fatta anche da queste piccole ma significative cose.
È vero, ci sono tante cose che poi io delle volte mi ricordo, secondo come predico, allora mi ricordo qualche particolare. Sì, e non lo so come il nome di Granata, Toppi non mi conoscevo, io sapevo che lui era Toppi, no? Però mi sono sempre mantenuto, sa, uno dei fratelli che non appare nei convegni. E non mi sentivo degno nemmeno di avvicinarmi a Toppi, perché dicevo, solo il fratello Arcangelo si può avvicinare a Toppi. Solo il fratello Corvo può portare la borsa. Io, sinceramente, ero fatto così. Per me quei fratelli erano intoccabili. Però poi ho conosciuto Toppi, è stato a casa nostra. ed è tutto diverso, molto bravo. E mi ricordo che mi arrivò un'offerta e dice: caro fratello, un assegno postale, caro fratello Granata, insieme al Consiglio di Chiesa abbiamo sentito di farti, di darti un piccolo pensiero, 5.000 lire, tanti anni fa. Toppi, mi ha mandato un'offerta a me, disse io, come ha fatto a sapere di me, che c'entro io? Ci sono tanti fratelli, tanti. Disse: Signore, sono contento, per me è un gran dono quello che tu mi hai fatto, la gioia di sapere che fratello Toppi mi ha pensato. Dissi: queste 5.000 lire sono tuoi, e li mandai alle missioni.
Gloria a Dio.
Potevano servire a me, ma niente più. Fratello, adesso
grazie, fratello. Vieni, vieni. Grazie, fratello Granata. Rimaniamo.